rappresenta il prototipo del soldato, poiché tutta la sua esistenza lo predispone e ne garantisce un atteggiamento di quiete assoluta, fatalistica subordinazione. In nessun altro tipo d'uomo, si calcola, sono stati a tal punto introiettati il diritto dovere per altri a comandare e per sé ad ubbidire. Queste le valutazioni che si davano allora della gran massa del proletariato delle trincee, ovvero i contadini portati in quel grande mattatoio che fu il primo conflitto mondiale. Allora, intanto partiamo grossi temi, gli interessi. Allora Gavino, quali gli interessi che fecero scaturire la volontà di questo grande massacro?
Oh, gli interessi innanzitutto erano problemi fortemente economici, perché praticamente già con la guerra di Libia c'erano stati forti investimenti nel campo degli armamenti. Lo Stato italiano aveva speso una quantità di denari enormi, le industrie belliche erano proliferate, queste industrie dovevano, per mantenere i profitti, dovevano essere alimentate, nasce l'occasione di un ulteriore conflitto, i governanti italiani cosa fanno? Rompono un trattato che detenevano da oltre 30 anni con l'Austria e la Germania, si alleano alle potenze dell'intesa, l'Inghilterra e la Francia, e entrano in guerra contro l'Austria e la Germania senza motivazione, quando sia l'Austria, in prima l'Austria, voleva trovare degli accordi anche per cedere quelle che erano le cosiddette terre irredente, e quindi l'Italia non avrebbe avuto motivo di entrare in guerra. Però cosa succede? Che gli stati come la Francia e l'Inghilterra propongono estensioni territoriali per l'Italia, propongono finanziamenti se l'Italia si allea a queste potenze, e l'Italia entra in guerra, e sono questi giochi economici che dettano tutto il conflitto, l'entrata in guerra in questo conflitto, che non ha alcun motivo di rivendicazione territoriale, perché l'Austria era disposta a cedere tutto fino alle porte di Salò
in cambio della neutralità.
In cambio della neutralità.
Poi ci sono anche interessi particolari. La casta dei generali, di cui Cadorna era il massimo esponente, potremmo dire il comitato d'affari della grande casta dei militari, dei generali, più che altro dei grandi ufficiali, dei generali, anche loro ebbero un ruolo anche economico, al punto tale che Cadorna stesso acquistò delle azioni poco prima della guerra.
Io vorrei parlare di questo, no? Questo Cadorna qui, in fin dei conti, poveretto, fra virgolette poveretto, è la punta dell'iceberg. Dietro ci sono un'infinità di interessi. Questo generale ottuso e condizionato psicologicamente diventa un po' la punta dell'iceberg, ma lo prendiamo così come paradigma, no? Ecco, come figura paradigmatica. Prima di entrare in guerra cosa fa? Tutti i suoi capitali liquidi li versa in che cosa? In azioni dell'Ansaldo. La cosa è bella da ridere, perché Cadorna non credeva nelle nuove tecnologie, quindi si mette proprio al sicuro.
Era quello che diceva, bisogna combattere col coltello nel corpo a corpo, no?
Esatto, sì, la fede nella baionetta e così via. E niente, lui investe negli armamenti dell'Ansaldo, che sono cannoni, i tradizionali cannoni, eccetera. Cosa succede? Che quando finisce la guerra lui si trova con dei grossissimi capitali, perché l'Ansaldo è una di quelle industrie che accumula una quantità enorme di profitti. Questo stupidotto di Cadorna, se avesse investito nella Fiat, avrebbe triplicato addirittura.
Certo. Perché la Fiat ha aumentato di molto, ancora di più, i suoi profitti.
Invece, così, questo per...
Non era un grande, da quel punto di vista non aveva grandi capacità di affari, sì, però colse il fatto che comunque la guerra sarebbe stato un grosso affare, e quindi puntò sull'Ansaldo, perché al lume di naso gli pareva la grande azienda militare.
Ecco, poi vorrei soffermarmi su una cosa, no? Il vice di Cadorna, che era il generale Porro, ed era qui fra Conte della Bicocca, cioè un quartiere di Milano, no? Aveva anche lui i suoi belli interessi, e con Albertini, che era il direttore del Corriere della Sera, il quale invece aveva investito in mitragliatrici Fiat e quindi aveva fatto i suoi lauti guadagni alla fine della guerra, il generale Porro si accorda di inventare una storia tutta particolare nell'ambito della guerra. Cioè, i tedeschi avrebbero potuto, attraverso la Francia, invadere la Svizzera e giungere a Milano nella pianura padana. Di questa cosa non esiste nessuna documentazione storica che la renda reale questo intento dei tedeschi, soprattutto se pensiamo a quella che è la Svizzera, un'invasione della Svizzera e l'esercito svizzero fin da allora. Ogni svizzero ha in casa tutt'oggi un'arma per difendere il proprio territorio. Figuriamoci cosa poteva diventare questa invasione per i tedeschi. Allora il generale Porro, siccome ci sono le ditte dell'edilizia in crisi nella Lombardia, nel Piemonte Ovest, fa costruire queste fortificazioni lungo il confine con la Svizzera. Chi ci guadagna? Ci guadagnano queste imprese. Il generale Porro provvede in un'altra maniera per portare capitale in Svizzera, acquistando una ferrovia in Svizzera, dicendo: io acquisto quella ferrovia lì attraverso la Banca d'Italia, con finanziamenti della Banca d'Italia, in modo che se arrivano i tedeschi blocchiamo quella ferrovia, non possono portare i cannoni su un monte che non aveva significato strategico, ma che rientrava nei progetti di profitto di questo generale Porro, che era il vice di Cadorna. Ecco, questo per dire come dalla guerra si facevano quattrini. La guerre fa la chance, dicono i francesi.
Certo.
E la chance fa la guerre.
Certo.
Questo è...
Tutto questo funzionava, stava funzionando bene se e come pensavano fin dall'inizio, appunto, il proletariato delle trincee, quella massa enorme di contadini e operai mandati al fronte, avessero rispettato quelle che erano gli intendimenti, l'abbiamo letto prima, e vediamo altri scritti. C'è qui una rivista militare, diciamo, sul proletariato delle trincee, che dice così: vivendo per mesi a contatto del nostro soldato, giorno e notte, lo abbiamo trovato buono, docile, disciplinato, lavoratore fino all'esaurimento, affettuoso, generoso fino al sacrificio della vita. Questo figlio del popolo, ignorante, sporco, ruvido, al quale l'Italia d'oggi nulla ha dato perché potesse elevarsi alla dignità di uomo, e che a lei tutto ha votato con slancio commovente, noi l'abbiamo visto, se comandato da uomini moralmente degni di lui, rimanere a combattere su linee faticosamente conquistate e flagellate dal fuoco fin 7 giorni consecutivi, senza tregua, senza riposo, affamato, assetato, insanguinato, cencioso, ma sempre sereno, fermo di cuore, di braccio e spesso di buon umore. Poi purtroppo questa cosa non ha funzionato per 2 anni. Poi nel 17 c'è la rivolta interna dietro le trincee, la famosa rivolta di Torino, per parlare della più grande, ma ve ne sono state tantissime, e l'ammutinamento di Caporetto, quando sotto l'incalzare, la spinta delle truppe austro-tedesche, i soldati lanciarono via il fucile e dissero: la guerra è finita, ciascuno nei propri dialetti. Bellissimi racconti che fanno alcuni dei vari dialetti che si intrecciavano, in cui c'era la parola detta in più lingue diverse: la guerra è finita. E l'auspicio dei soldati era: speriamo che arrivino a Roma, proprio perché qualunque cosa era meglio che la continuazione di quel grande massacro. Quindi, se funzionava come loro avevano sperato, che il proletario soldato sarebbe stato così ignorante, sporco, ruvido, ma obbediente totalmente, il grande affare sarebbe continuato, sarebbe andato liscio come l'olio. Invece, appunto, ci furono dei tentativi di rivolte, purtroppo non diretti da nessuno, men che meno da quello che allora era la classe dirigente del Partito Socialista, che per esempio durante l'insurrezione di Torino, che ebbe luogo in agosto, loro stavano in vacanza, perché vogliamo levargli la vacanza, per carità, stavano in vacanza, chi in Val d'Aosta, chi in altri posti, e quindi furono presi alla sprovvista da questa rivolta dei proletari, soprattutto le donne di Torino, le donne che erano state costrette a entrare nelle fabbriche d'armi in prevalenza, perché appunto gli uomini erano al fronte, e ci fu una grossa rivolta, di cui poi casomai la prossima volta daremo dettaglio, il dettaglio di queste quattro giornate veramente di grande insurrezione, così l'hanno descritta diversi autori storici. E poi appunto pochi mesi dopo, il 24 di ottobre, c'è l'ammutinamento in qualche modo di Caporetto. Quindi la cosa non ha funzionato esattamente come volevano loro, questo grande massacro, però ha continuato a produrre interessi.
Ecco, c'è una cosa da dire. Nel 1917 vengono concesse una quantità di licenze ai soldati che rientrano a casa. Rientrando a casa succede un fatto che dimostra quello che è stato il trionfo della menzogna, il trionfo della propaganda e il trionfo della censura. Il soldato italiano rientrando a casa scopre che a casa non stanno bene, come si dice in guerra. Innanzitutto avviene una cosa, che questi contadini che erano andati in combattimento scoprono che le famiglie sono praticamente taglieggiate dallo Stato. C'è l'incetta del bestiame, c'è la requisizione del foraggio, le famiglie non hanno praticamente niente da vivere, la sussistenza che viene data ai familiari è di pochi centesimi al giorno, dei familiari dei soldati in guerra è di pochi centesimi al giorno. Ma scoprono anche un'altra cosa, che a casa tutti pensano che la guerra sia quella delle copertine della Domenica del Corriere, oppure quella della propaganda in cui si dice il soldato italiano è ben nutrito, ben vestito, può fumare, scegliere il tabacco, i sigari, le sigarette che preferisce, vengono distribuite ogni cinquina, il governo pensa tutto, ecco perché è facile economizzare, ecco perché il combattente manda denaro alle famiglie e vi aggiunge pure qualche oggetto ricordo. Insomma, cosa succedeva? Succedeva che il soldato scriveva a casa e diceva mandatemi denari e così via, i familiari non potevano mandare niente, dicevano ma come, ma i giornali dicono che questi prendono la cinquina, risparmiano soldi, possono portare anche regali. In un articolo di giornale si dice che alcuni militari comprano braccialetti d'argento da portare alla fidanzata, con questi risparmi la fidanzata dice come, quello è là, si prende sti soldi, non pensa neanche a me, non mi porta niente. C'è questa frattura fra la popolazione civile e i militari, almeno nella propaganda così. E quando questi soldati rientrano e possono raccontare quello che è la guerra e vedono quelle sono le condizioni della famiglia, molte volte non sono creduti. Ecco, questo era tutto il gioco malvagio che veniva fatto dalla propaganda. Poi invece sappiamo anche dei vari diari di guerra, addirittura di autori famosi come Carlo Emilio Gadda, che descrive in quali condizioni si trovano i soldati al fronte. E
difatti, ecco qui è una citazione proprio di Gadda che dice: quando io sento parlare dell'umile fante o ne leggo, subito ho l'occhio e il ghigno di una creatura d'inferno e gongolo tutto di pravilità, bestialmente irridendo a una cotal designazione, la quale fu d'obbligo nel macerismo e sagrismo diciannovesimo. e per tutta la durata del pasticcio wilsoniano francescano che incaramellò l'Italia facilmente incaramellabile e la fregò una volta di più. Io non fui e non sono un umilefante, ma un soldato d'Italia, questa è una citazione di un soldato, e ora che ebbe infinite difetti e conobbe infiniti peccati, salvo quello dell'umiltà. E anche negli altri non volli vedere il francescanesimo, volevo che fossero eretti, arditi e pronti. I soldati non dovevano essere umili, ma bravi soldati, non fagotti di rassegnazione, ma grumi di volontà. Cercai sempre di creare almeno un lucore di volontà anche nelle più torbide anime dei rassegnati. Con la rassegnazione non si fa la guerra e tantomeno la si vince. Queste alcune pagine. Ma la cosa, le testimonianze di soldati che soprattutto dopo Caporetto tornavano appunto nelle proprie villaggi, città, vedendo quello che tu raccontavi, la fame in cui erano le ritrovie imposte, dicevano non torneremo più, oppure se torneremo, dice, c'è voce comune, faremo un'altra Caporetto. La voce che circolava è faremo un'altra Caporetto, come per dire noi la guerra la vogliamo far cessare a tutti i costi. Poi la cosa non andò così, perché mobilitate tutte le forze, diciamo che del controllo mediatico, che allora non erano secondarie, per esempio avevano molti giornaletti di trincea, cioè soprattutto perché la battaglia mediatica fu molto forte per costringere i soldati a tornare, e non ci fu più una voce di dissenso. Dopo Caporetto fu rinforzato il fronte unito, il governo cambiò, diventò anche un governo cosiddetto d'unità nazionale, e quindi diciamo un po' tutti, anche alcuni dirigenti socialisti che inizialmente erano neutralisti, furono così mobilitati per creare questa unità contro invece gli ammutinamenti che invece si erano seguiti violentemente un po' in tutto il 17 soprattutto.
Ecco, ci fu un gioco molto interessante proprio anche attraverso i media. Molti intellettuali, artisti, disegnatori, perché allora i giornali erano anche molto illustrati da disegni e così via, vengono richiamati dal fronte, vengono richiamati e assegnati nei loro uffici, nelle loro stanze, per scrivere nelle redazioni di questi giornali, e vengono considerati addirittura combattenti al fronte anche nel periodo che magari erano nelle redazioni di giornali a Milano o a Torino. E questo indispettiva i soldati, perché a un certo punto lo vengono a sapere: noi siamo qui al fronte, ci stiamo ammazzando, quelli sono invece là che tranquillamente svolgono questa propaganda, e questo aumenta quello che è l'atteggiamento dei soldati, che non più hanno un comportamento docile come all'inizio l'avevano, e nascono delle ribellioni. Purtroppo queste ribellioni molte volte non hanno buon esito, perché ci sono soldati che si consegnano al nemico, finiscono prigionieri e così via, oppure ci sono soldati che sparano sugli ufficiali, e questo non porta a niente, perché carabinieri e forze repressive riescono comunque a catturarli e poi a fucilarli, eccetera. Ecco, queste rivolte non hanno un grande esito, però dobbiamo dire che a un certo punto il soldato comincia a prendere coscienza.
Senti, un altro elemento, certo, infatti questa cosa appunto poi lo vedremo dettagliatamente nel raccontare l'insurrezione di Torino, che partì intanto proprio dalle donne, che erano la forza lavoro, diciamo gli operai di industria in quella fase maggioritarie, quanto appunto molti operai erano andati nelle trincee, quindi nelle fabbriche, soprattutto nelle fabbriche di armi. Ci sono anche delle fotografie molto interessanti, hanno prevalenza, l'operai erano donne, quindi iniziarono questa rivolta dovuta alla mancanza del pane, l'assalto alle panetterie, poi via via si sviluppò proprio le barricate, una vera e propria insurrezione che durò 3 giorni a Torino. Il quarto giorno si arresero perché cercavano un'alleanza appunto con i soldati, come dicevi tu, che però questa alleanza non ci fu, anche perché quel moto di rivolta che era una vera e propria preinsurrezione non trovò nessun dirigente in grado di di guidarla, anche il Serrati, che tra l'altro non stava a Torino in quei giorni. Immaginate un dirigente operaio che si diceva rivoluzionario nel momento in cui scatta l'insurrezione, non sta a Torino, stava in altre faccende affaccendate, e poi oltre le parole non fece niente di concreto. Quindi quella insurrezione di Torino finì nel massacro, non si creò quell'alleanza che pure fu tentata, ma spontaneamente dal basso, tra gente che diciamo donne, operai, gente del popolo di Torino che protestava sulle barricate, i soldati. Ci furono dei tentativi, in qualche caso si tentò l'alleanza con i soldati, che avrebbe permesso, che poi fu il dato centrale dell'alleanza tra soldati e chi protestava, che in Russia fece scattare il meccanismo in grado di poi realizzare l'insurrezione vincente. E qui non si riuscì a realizzare questa alleanza, anche se i tentativi furono fatti, e su questa sull'onda di questa repressione chiaramente poi i vari centri di potere, appunto la Casa Savoia, la casta militare, gli imprenditori, i banchieri, poi usarono l'aspetto mediatico, che allora appunto era molto diffuso. Noi a volte pensiamo, non essendoci la televisione, pensiamo che la cosa fosse di poca importanza. Invece la diffusione di giornali, giornaletti, immagini era enorme, no? Spaventosa veramente per quei tempi, ed aveva il suo effetto. Bene, tentarono anche una contrapposizione tra la gran parte del proletariato delle trincee, che era fatto da contadini, rendendolo ostile non solo alla quella parte piccolo borghese, prevalentemente studenti, che erano poi la particolare consistenza dei gruppi interventisti che avevano, ricordiamo, allora nelle università i movimenti, i gruppi di studenti furono quelli che misero in moto, strumentalizzati a dovere, la dinamica interventista del 14-15, e poi chiaramente questi rimasero prevalentemente dietro le linee. Da lì si alimentò un odio tra il proletariato delle trincee, prevalentemente contadino ma anche operaio, e questi soggetti. Ma poi il potere operò anche su una contrapposizione tra contadini e operai, in quanto fecero conoscere che molti operai, perché lavoravano in fabbriche strategiche ai fini della guerra, veniva concesso l'esonero. E allora, lavorando su questo elemento, alimentarono l'odio tra operai e contadini, su cui poi si sarebbe, perché loro interessava tenere divisi i due settori, addirittura facendoli contrapporre in modo da poter operare meglio, appunto, il controllo dell'uno e dell'altro. Difatti, dice alcuni scritti, dal punto di vista dei ceti dominanti, uno dei possibili ed augurabili prodotti del conflitto per loro sul piano interno fu proprio quello di prolungare anche nel dopoguerra la separazione proletaria incrementata durante la guerra dalla stessa divisione del lavoro a fini bellici. Il mito degli esonerati, che erano prevalentemente appunto operai che rimanevano nelle fabbriche in quanto fabbriche strategiche, e venne propagandata come qualcosa che veniva fatta alle spalle dei contadini soldati che versavano il proprio sangue nelle trincee. E questo fatto riempiva le pagine dei giornali di trincee, appunto fatti ad uso, perché poi si ritrovò nella mancata solidarietà ai moti successivi al secondo guerra mondiale, in particolare la grande occupazione delle fabbriche, nella impossibilità dell'alleanza tra i due blocchi sociali, contadino, che era ancora prevalente allora nell'Italia di quegli anni, e quello operaio.
Ecco, allora c'è da specificare bene una cosa, no? I veri imboscati non erano proprio gli operai, perché anche fra gli operai c'era un riciclo di persone che venivano mandate al fronte. Poi c'è anche da dire un'altra cosa, che gli operai non è che stessero veramente bene, senz'altro non rischiavano la vita come al fronte. Però quelli che prima di tutto l'orario di lavoro era stato portato a 12 ore, e questo, come si diceva, per salvare la patria, no? Ecco, poi quello che venivano pagati questi operai era praticamente una miseria. Se noi pensiamo in rapporto a quello che è il costo della vita, Un chilo di pane costava 60 centesimi, un chilo di pasta costava una lira. Questo per dire gli alimenti più poveri.
Era molto allora, era molto alta.
Ecco, cosa prendeva un operaio? Prendeva 4 lire il giorno. Allora facciamo il conto.
Quindi
che 4 chili
di pasta è un salario.
Cioè, 4 chili di pasta.
Che se lo rapportiamo ad oggi dovrebbe essere quanto costerà un chilo di pasta? Costa circa un euro e mezzo. Quanto costerà?
Può costare un euro e mezzo.
Un euro e mezzo per 4 viene 6 euro. 6 euro non è una paga giornaliera, chiaramente.
Ecco, questo neanche come si usa dire da terzo mondiale.
Certo, no, infatti.
Cioè, erano in queste condizioni. E in realtà si faceva la fame nelle famiglie, cioè proprio la fame era una parola che ricorrentissima. Cosa succede? Il Ministero dell'Agricoltura suggerisce di utilizzare un lievito minerale che si ricava dalla mescolanza della melassa e del solfato di ammoniaca per produrre del brodo, che dice questo prodotto che si può fabbricare in quantità illimitata e il cui prezzo è minimo, mescolato nei brodi aumenta la dose di albumina permettendo un rilevante risparmio di consumo di carne. Ora, noi sappiamo che queste cose qui sono quei famosi dadi degli anni 50 e 60 che le nostre mamme ci mettevano nel brodo perché dicevano ecco questo fa bene, questo in realtà erano dannosissimi, no, c'era uno stimolo di albumina eccessivo che non produceva nessun beneficio, però dava quell'idea di sazietà, quell'idea di gratificazione nel mangiare, intingendo dentro un po' di pane in questo brodo, facendo la zuppa. E questi erano i suggerimenti del Ministero dell'Agricoltura per supplire a questa fame imperante così che tormentava le famiglie, eccetera. Ecco, questo era tutto il gioco della guerra, come possiamo vedere. Così gli operai andavano avanti a 4 lire al giorno, ma poi 4 lire era già il prezzo dell'operaio qualificato, no? Perché gli stipendi andavano, i salari andavano da 2 lire a 6 lire per i quadri. Ecco, comunque anche i quadri non è che ci guadagnassero poi quanto. Eravamo sempre in questi termini, chi più chi meno, chi un chilo di pane, chi mezzo chilo, chi qualche centinaio di grammi, ma la vita era questa.
Mandiamo adesso un piccolo stacco musicale e poi riprendiamo tra un...
D'accordo.
Yeah.
Eh già, è proprio la canzone quanto mai diciamo rappresentativa di ciò che succedeva in quegli anni. E dunque, quindi un grande affare per le classi, per i ceti dirigenti, ma è soprattutto anche l'elemento con cui abbiamo visto diciamo, l'ideologia che caratterizzava gli giornalisti, la casta dei generali, Casa Savoia, gli intellettuali diciamo organici al regime. C'era questo disprezzo per le classi subalterne, come se fossero, se il loro destino fosse segnato da un'obbedienza cieca totale, qualunque fosse il costo di questa obbedienza, la morte, i massacri, perché il modo con cui veniva condotta la guerra, a parte errori militari che da più parti sono stati segnalati, no? Cadorna, ma anche Capello, anche Badoglio, anche tutti i generali hanno condotto proprio errori tecnici valutabili dal punto di vista tecnico-militare, ma soprattutto il disprezzo per questa massa di questo proletariato delle trincee, per il quale peggio che se fosse carne da macello, cioè non si considerava assolutamente la possibilità che centinaia, migliaia di persone morissero in un attacco quanto mai fantasioso, assurdo, impossibile, così con un dispetto. Tanto è vero che poi quando questa ideologia viene messa in discussione da rivolte che avvengono sul fronte e dietro le linee, cioè nelle città dell'industria bellica, nelle città che devono essere da retroterra a questo grosso sforzo militare, ne rimangono piuttosto stupefatti, cominciando a descrivere, a criminalizzare, e qui le note scritte, le parole scritte sono quanto mai tremende, vengono descritti i primi, sia queste orde di soldati che buttavano via il fucile e fuggivano dopo la rotta di Caporetto, e sia appunto lo stesso le donne, gli uomini che si ribellano nelle città, a Torino soprattutto, ma anche a Milano, nella cintura di Milano avvengono sommosse di questo tipo, vengono descritte come se fossero degli orchi, dei mostri. Come mai, dice, questo proletariato che doveva sacrificarsi fino all'estremo si solleva? Allora, questo segnò appunto una novità di cui pochi seppero cogliere l'elemento fondante, cioè l'elemento centrale su cui appunto poter poi far maturare delle proposte politiche. Chiaramente il ceto dirigente fu sconvolto, perché non pensava che potessero, qui per esempio si parla di dare sfogo agli istinti, di fatti patologici delinquenziali, queste le sommo di gente che protestava perché non trovava il pane. Bene, rispetto a questo dato, quindi cosa si può dire?
Ma guarda, io vorrei soffermarmi su un fatto sottaciuto, ma proprio tenuto molto occulto, se non da parte di qualche segnalazione così più di polizia che non di giornali. A Roma c'è stato lo sciopero delle tabaccaie, o più che sciopero, una forte protesta delle tabaccaie che ha impedito di produrre sigari o sigarette che poi venivano mandati ai soldati. Allora Casa Savoia, per evitare che si diffondesse che questa protesta venisse conosciuta, manda una lettera in giro per l'Italia a tutte le famiglie, invitando le famiglie a inviare sigari ai soldati, perché questo avrebbe alzato il morale delle truppe e così avrebbe portato a una più prossima vittoria e quindi alla pace vittoriosa, come si usava a dire. Ecco, per esempio questa protesta delle tabaccaie romane compare in poche righe su qualche giornale a cui sfugge di censurare la notizia, e fra l'altro compare invece in rapporti di polizia. Addirittura queste tabaccaie venivano prese per venivano definite delle poche di buono, in mano a chissà quale esaltazioni e così via, perché avevano inscenato queste proteste. E questo per dire fatti che accadevano e venivano sottaciuti. Un'altra cosa molto interessante di questo periodo è anche il cambiamento della strategia degli assalti da parte di Cadorna. Cadorna aveva la mania di descrivere, di dare direttive, norme ultra particolareggiate su quello che doveva avvenire.
Secondo la sua strategia di spallate, no?
Sì.
Quante ne fece? 10 spallate, poi l'undicesima fu decisiva perché aveva completamente distrutto praticamente la possibilità anche difensiva di quella delle armate che stavano sul fronte.
Sì, erano 150.000 soldati eliminati fra morti e feriti,
certo.
ogni spallata. Ecco, questo cosa dice in queste? Che tutti gli uomini di ciascuna ondata escano di sorpresa dalla trincea di partenza e simultaneamente di scatto, non sparare, cacciarsi risolutamente sul nemico con la baionetta sotto la volta di fuoco delle nostre artiglierie. Le minori perdite si hanno avanzando risolutamente. Ora, cosa succedeva? Che questi soldati non dovevano più neanche sparare, dovevano arrivare fin sotto le trincee nemiche soltanto con la punta della baionetta. Questa è la decima battaglia dell'Isonzo. La decima battaglia dell'Isonzo comporta 36.000 morti, 96.000 feriti, 25.000 dispersi, che poi vuol dire alcuni prigionieri e gran parte morti. E cosa scatena? Scatena una rivolta fra i soldati in cui insorgono dicendo viva la pace, basta con la guerra. E naturalmente, siccome queste rivolte non sono adeguatamente organizzate, ne conseguono le decimazioni e le fucilazioni. E allora, oltre a questi 36.000 morti, 96.000 feriti, di cui molti, almeno il 20%, muoiono poco dopo, no? E i 25.000 dispersi, ci sono le decimazioni. Questa qui era la situazione che si manifestava nel 1917.
4.028 condanne a morte furono comminate in questi 870.000 procedimenti aperti contro i soldati dai tribunali militari.
Ecco, questi quelli ufficiali, poi certo. C'erano le decimazioni.
Sì, quelle fatte sparate. E tra l'altro, appunto, come dicevi tu l'altra volta, molti di questi soldati uccisi dalle truppe italiane, dai carabinieri italiani, venivano poi bruciati con lanciafiamme per non far lasciare i corpi, quindi non se ne hanno traccia.
Non se ne ha traccia, ma poi un'altra cosa, che di questi condanni a morte non tutte furono eseguite naturalmente in senso ufficiale. Cosa succedeva? Che questi soldati, quando rientravano alle trincee, venivano mandati all'assalto, allo sbaraglio, cioè proprio per primi, erano quelli che per primi venivano catapultati fuori dalle trincee, e la morte era sicura, non era per fucilazione da fuoco amico, ma era morte per fuoco nemico. Ecco, questa era un pochino la maniera di risolvere la questione. Cioè, non c'era nessun rispetto della vita umana, ma nel senso più rispetto alla vita umana non esiste in guerra, ma almeno quella carità cristiana di non cosiddetta, di non infierire sulle persone. Venivano mandate allo sbaraglio in questa maniera, ritardavano l'agonia perché uno sapeva che vabbè, non veniva fucilato, però la sua morte era certa, e passava i giorni in attesa dell'assalto dalle trincee per essere ammazzato.
E certo.
Questa era la gestione delle truppe che veniva fatta, insomma.
C'era questa la convinzione dei centri di potere, delle classi dirigenti, era proprio questa ideologia della rassegnazione delle classi subalterne, che però dopo 2 anni di trincea saltò, l'abbiamo visto sia al fronte sia nelle retrovie. E poi c'era il tentativo anche di utilizzare la guerra per ripristinare e quindi stabilizzare la gerarchia feroce. E ricordiamo che quello che viene definito regime liberale, diciamo, dell'Italia del primo prima del conflitto mondiale. In realtà era una diciamo una monarchia oligarchica, non aveva nessun carattere della democrazia, nemmeno dello Stato liberale, per come era in altri paesi d'Europa. Intanto il suffragio universale non c'era, intanto non c'era ovviamente il voto alle donne, non c'era la libertà di stampa, c'era una profonda gerarchia veramente da società quasi feudale dal punto di vista della possibilità di avere diritto di vita e di morte sui sottoposti, e la guerra tentava di stabilizzare, rendere fissa questa subalternità. Poi la cosa, la realtà dimostrò qualcosa di diverso. Dopo la rotta di Caporetto, per preparare la cosiddetta offensiva del Piave, praticamente per ricompattare un paese veramente disgregato, che se avesse avuto diciamo dei gruppi dirigenti anche coerentemente riformatori, per non dire rivoluzionari, avrebbero utilizzato quelle sommosse per cambiare, intanto per raggiungere la guerra subito, come fecero in Russia i bolscevici, e oppure anche per fare una rivoluzione. Ecco, ricordiamo, visto che appunto si parla di pace e di guerra, che dati i numeri della guerra, per esempio dopo il 17, l'ultimo anno di guerra, che fu molto, molto sanguinoso su tutti i fronti, quello occidentale dove c'era la maggior parte dello scontro, no? Verso Francia e Inghilterra da una parte, Germania e Austria dall'altra, e anche quello sud dove c'era il fianco italiano, quelle morti lì sul fronte orientale furono risparmiate perché la Russia post-rivoluzionaria bolscevica si ritirò dalla guerra. Quindi possiamo dire che l'unica azione veramente di pace fu quella rivoluzione che, secondo delle stime facilmente diciamo attuabili, salvò la vita a qualche centinaia di migliaia di persone. Quindi l'unica azione pacifica all'interno di quella grande carneficina fu la rivoluzione sovietica, perché salvò sicuramente la vita sul fronte orientale di un paio di centinaia di migliaia di esseri umani. Quindi, siccome poi i numeri per fortuna non sono, diciamo, non si può giocare sui numeri, chi salva la vita a 200.000 persone va ritenuto pacifista. Questo poi uno può essere critico su tutto il resto per quanto riguarda gli esiti successivi della rivoluzione sovietica, ma sicuramente la più grande opera di pace è stata fatta da una rivoluzione in quel grande massacro. Mentre invece in Italia si utilizzò anche l'opera dei cosiddetti dirigenti del Partito Socialista, che in un primo tempo erano stati neutrali, per convincere il proletariato a rimettersi in gioco, e dopo le sconfitte dei vari tentativi di sommossa, obtorto collo accettò, subì, perché poi alla fine la spontaneità ha un limite, e quindi accettò di tornare a combattere, e fece un altro anno di guerra, e poi per fortuna finì per esaurimento di imperi centrali, cioè praticamente la Germania e l'Austria si ritirarono perché erano in sfacelo, e perché anche loro avevano all'interno delle rivolte cui non potevano tenere fronte, quindi la guerra finì. Ma chiaramente sembrava che la guerra militarmente non sarebbe mai finita, per come l'avevano congegnata i militari, perché in realtà non è finita su un campo di battaglia, non è finita con una battaglia decisiva. In realtà in Germania non è entrato manco un soldato, né francese né britannico, cioè la Germania si è fermata perché ci fu l'ammutinamento della marina prima, e poi di altre armate, e quindi costrinsero l'imperatore a dimettersi, fu fondata la Repubblica, che ebbe il mandato di trattare immediatamente la pace a qualunque costo.
Ecco, una cosa molto importante in quel periodo, nel 17, iniziano le disposizioni di Cadorna che invita i comandanti di reparto a tenere d'occhio i socialisti interventisti. E questo tenere d'occhio cosa voleva dire? Voleva dire mandare anche questi allo sbaraglio per eliminarli quanto prima, perché Cadorna diceva: guardate che questi, quando finisce la guerra, vogliono fare la rivoluzione. E questa era la situazione al fronte. La situazione invece in Parlamento vengono fondati i fasci di difesa nazionale, questo il 19 dicembre 1917. Sono proprio i prodromi del fascismo.
Il fascismo, certo.
E il manifesto di questi diceva: i sottoscritti considerano che la salute della patria è al di sopra di qualsiasi vincolo dei gruppi e partiti, il discorso né rossi né neri ma liberi pensieri.
Esatto, di ante litera.
Ecco, si costituiscono in fascio parlamentare, certo, di difesa nazionale. E qui troviamo Mussolini che teoricamente era al fronte, era stato ferito, aveva combattuto, certo, eroicamente.
Teoricamente, ma non era vero, chiaramente.
Viene coinvolto anche Cadorna, che però per motivi religiosi rifiuta, ma più che per motivi religiosi è perché non voleva troppo compromettersi. Padre Semeria gli dice no, non, che era suo confessore, gli dice no, guarda, lascia perdere queste cose. Vedrà poi il re, perché così erano legati un po' alla monarchia, e niente, questo Cadorna disoccupato dopo Caporetto rinuncia a entrare in questi fasci di difesa nazionale. Però i fasci di difesa nazionale vengono costituiti, non se ne parla molto. Se andiamo a vedere quelli che sono i giornali, li tirerà fuori la domenica nel Corriere già nel 23, sulla domenica del Corriere del febbraio-marzo 1923, esce che erano stati fondati questi fasci e che questi fasci erano tuttora attivi e che avevano portato poi a quello che era stato fondazione del partito fascista.
Certo, infatti gli elementi che diciamo prima, subalternità delle classi subalterne, appunto disciplina, ordine, contrapposizione tra contadini e operai, tra città e campagna, furono tutti gli elementi, unità nazionale eccetera, che poi troveremo amplificati nel fascismo. Quindi il fascismo ha le sue radici in questa dinamica che stiamo raccontando apposta. È quanto mai rischioso far diventare il mito della grande guerra oggi 2008 come elemento fondante l'unità d'Italia, perché si ripristinano i canoni fascisti, tutti gli elementi. Mussolini non ha innovato assolutamente niente, ha ripreso paro paro tutte le tematiche presenti all'interno della Grande Guerra, cosa che confermi tu, anche il nome fascio come dal punto di vista simbolico proprio.
Sì, certo, è proprio la nascita
del fascismo. Nasce in realtà, comincia la sua costruzione all'interno delle tematiche della guerra, della Grande Guerra. Quindi è lì la radice tremenda del fascismo, è lì che vanno ricercata, quindi per sradicarla dalla cultura italiana, e cosa che invece oggi i governanti di questo paese, ma anche purtroppo molti tra virgolette intellettuali, cercano di riportare.
Ecco, cercano di riportare. Ieri, oggi è l'anniversario di Nassiriya. Uh-huh. Io vorrei riportare la questione su fatti attuali, no? Cos'è stato fatto? Ieri i giornali hanno dato largo, le agenzie di stampa, probabilmente pubblicato oggi questa cosa, io l'ho visto online nella nottata, hanno dato largo spazio a questa rievocazione. E cosa si dice? Si dice, hanno intervistato chi? Il figlio di uno di questi caduti, il quale dice hanno perso la loro vita per i valori fondamentali in cui credevano e che sono i valori fondamentali della nostra Repubblica. A me piacerebbe sapere se questo ha letto la Costituzione, poverino, magari non gli è capitato.
No, era distratto in quel momento, ecco. Non ho avuto tempo. Sì, infatti ecco, questa è la grossolanità.
E prosegue, loro erano lì per portare la pace in Iraq e per rappresentare la nostra patria.
Appunto, cosa che ecco, sì, questo dovrebbe essere portare la pace con i fucili, in realtà è non solo va contro il buon senso, ma da qualche parte è scritto pure nella Costituzione italiana. Adesso non vogliamo fare i professori, però è scritto, poi che forse l'hanno scritto in un momento così, però insomma lì è scritto, e poi fa parte del buon senso. È difficile portare la pace con i cannoni e insomma gli elicotteri e le armi da fuoco. Comunque bene, va bene, questa la finiamo proprio qui per lasciare questa suspense, perché la parte finale di questa trilogia, di queste tre trasmissioni dedicate a sfatare il mito della Grande Guerra e a far comprendere che fu un grande massacro e che appunto ci furono lì le radici del fascismo e di tutto quello che poi venne dopo, l'andremo a vedere una volta prossima. anche per vedere come mai queste, cioè per seguire attentamente le sconfitte di quel proletariato che poi si ribellò, anzi pesantemente, numericamente forse le sommosse in Italia, a Torino, a Milano, sul fronte, furono maggiori che non in altri paesi, però poi non produsse altro che una sconfitta, e su quella sconfitta viaggiò poi tutto quello che vedremo negli anni bui successivi. Quindi è importante conoscere anche il perché di quella sconfitta, di quella grande rivolta spontanea dei proletari di quell'epoca. Bene, quindi finiamo qui. Noi ti ringraziamo, Gavino, buona giornata e all'appuntamento mercoledì prossimo, sempre dalle 11, dalle frequenze di Radio Onda Rossa.
Buona giornata a tutti, buona libertà a tutti, ciao Salvatore e alla prossima settimana.
Alla prossima, ciao.